Allora, buongiorno a tutti di nuovo. A nome di Astaldi vi ringrazio per essere venuti alla presentazione del piano strategico 2016-2020. Cominceremo con una breve introduzione da parte del nostro presidente Paolo Astaldi, poi continueremo con la presentazione del piano da parte di Filippo Stinelli, l'amministratore delegato, e poi i risultati del primo trimestre 2016 da parte di Marco Caucci Molara, responsabile per pianificazione strategica e controllo di gestione e amministratore delegato di Astaldi Concessioni. A seguire avremo una sessione di domande e risposte. Lascio la parola a Paolo Astaldi.
Allora, buongiorno, grazie. Vedo che siete parecchi e numerosi, quindi questo mi conforta con quanto dicevo questa mattina ai miei che si disperavano per il tempo. Ho detto no, meglio che col brutto tempo non vanno né al mare né in montagna e quindi sarete tutti qua ad ascoltarci. Allora, due breve parole di introduzione sul piano che presentiamo oggi. Come vedete, le immagini già qualche cosa dovrebbero dirvi. Perché? Perché abbiamo cercato di scegliere quelle che sono le opere più importanti che abbiamo realizzato e che stiamo realizzando. Sono tutte opere uniche nel loro genere, e sono prova del fatto che sappiamo fare molto bene il nostro mestiere. Quindi abbiamo deciso che uno dei cardini dello sviluppo del nostro piano deve proprio essere questo, cioè dobbiamo partire da quelli che sono i nostri punti di forza. Credo che abbiamo delle buone capacità realizzative. Questa è un'immagine del telescopio che sarà realizzato in Cile, il più grande telescopio ottico al mondo, un consorzio tutto italiano, tra l'altro, quindi devo dire un'opera molto importante. Vedrete poi nelle immagini che girano qualche cosa, ma non pensate che vogliamo essere eccessivamente creativi, ma vedrete anche la Batmobile. Dici che c'entra la Batmobile? C'entra perché devo dire che ho avuto la stessa vostra sorpresa. Quando l'ho vista qualche settimana fa, un'ansa, ho letto, dico, la Batmobile sul terzo ponte. Ho detto sul terzo ponte. Ebbene sì, la Turkish Airlines ha deciso di fare uno spot pubblicitario, essendo partner del film famoso, quello Batman contro Superman, è venuta a girare sul nostro ponte e quindi abbiamo ritenuto che potesse essere anche simpatico riproporvi un pezzo dello spot. Ecco, questo solo per introdurre quelli che sono poi alcuni dei concetti del piano. Quali sono le linee sulle quali ci vogliamo concentrare? Una ce lo siamo detto, quindi una forte specializzazione, eccolo qua, questo qui è. Devo dire, lo trovo anche bello perché poi insomma su questo sono anche bravi quando vogliono i turchi, no? Dicevamo quindi una forte specializzazione, ci concentreremo su quella che è la nostra capacità di realizzare, ma non solo di realizzare prodotti di altissima qualità. Noi vogliamo essere i realizzatori di opere uniche al mondo. L'abbiamo fatto, lo stiamo facendo, continueremo a farlo sempre di più, perché riteniamo che la differenza fra noi e i nostri competitor sia soprattutto nella qualità del prodotto che noi possiamo dare. Un'altra linea di sviluppo, perché stiamo parlando di sviluppo e quindi di crescita, sarà l'estero. Il mercato italiano è un mercato che oggi dà qualche timido segnale di ripresa. Ma insomma, forse è un po' troppo timido per poter basare tutto lo sviluppo, il nostro sviluppo sul nostro paese. Quindi, in Italia avremo un approccio opportunistico. Non so se abbiamo, non credo che abbiamo ancora qualche notizia sul Brennero. No, ancora no, alle 11. Ecco, però insomma, questo è tanto per dirvi che laddove ci sono delle opportunità, intendiamo coglierle. Però insomma il grande dello sviluppo sarà fatto sull'estero. Ci sono una serie di aree che poi l'ingegner Stinelli vi illustrerà più in dettaglio, però insomma anche su questo abbiamo deciso di rafforzare la squadra. Quindi le nostre linee di sviluppo passeranno anche attraverso un processo di riorganizzazione, quindi una maggior focalizzazione sulle nostre competenze, sulle nostre qualità, anche sulla capacità però di saper cogliere quelle opportunità che il mercato estero ci dà. E quindi forse qualcuno di voi l'avrà già letto, ma insomma ci sembrava un passo, direi, ineluttabile quello di rinforzarci con qualcuno che potesse veramente dare un grande contributo a questo. Quindi l'ambasciatore Valensise ha deciso di venirci a dare una mano col ruolo di vicepresidente. Lui sperava di avere un'uscita morbida e di potersi godere un po' alcuni dei posti che magari ha visto durante la sua carriera diplomatica, invece ha capito che deve venire a lavorare duramente, ma lo fa con grande entusiasmo, con grande competenza, e quindi insomma penso che questo sia veramente un asset importante per noi. Per quanto riguarda l'approccio al nostro mercato, anche qui abbiamo deciso di rettificare un po' il tiro, nel senso che ci concentreremo sempre di più sulle commesse IPC e avremo un approccio diverso nei confronti delle concessioni. Perché questo? Beh, perché insomma i nostri utili devono derivare essenzialmente dall'attività realizzativa dei progetti e da una development fee nel caso delle concessioni, perché insomma io ritengo che se riusciamo a chiudere un contratto di concessione e portarlo a casa, un lavoro è stato fatto un buon lavoro e questo deve essere remunerato come giusto che sia. Però insomma rimanere poi immobilizzati su un progetto di concessione per tempi che sono quelli pari al tempo di costruzione, più la messa in esercizio, più il tempo che si riesce a vendere, onestamente non sono compatibili per un'azienda come la nostra. Noi vogliamo essere dei realizzatori di opere, non vogliamo fare i concessionari, quindi da qui in avanti quello che vedrete è un approccio molto più leggero a questo segmento. Le concessioni continueranno a rimanere un driver importante del nostro sviluppo, però con un'ottica diversa. Siamo alla ricerca di partners che ci accompagnino, evidentemente il rischio di costruzione è il nostro, ma insomma questo è il nostro mestiere, sarebbe invero singolare che non ci assumessimo questo rischio, però vogliamo trovare dei partner che ci accompagnino lungo per questo percorso e con i quali poter sviluppare poi insieme le varie iniziative, anche perché è evidente che se la nostra crescita è data dalla realizzazione di opere, quanto meno capitale io vado a immobilizzare nelle concessioni, tanto più opportunità posso andarmi a cercare in giro per il mondo e quindi tanto più rapidamente posso crescere. E quindi anche in questo senso, e questa è la terza e ultima linea di sviluppo che abbiamo, è quello delle dismissioni. Anche qui l'approccio cambia un po'. Avete tutti quanti letto, qualche cosa abbiamo cominciato a fare, vi avevamo detto che lo facevamo, l'abbiamo fatto. Non intendiamo assolutamente fermarci, stiamo andando avanti, abbiamo una serie di altre opportunità, quindi insomma diciamo che quello che vi dico è che deal prima si fanno e poi si annunciano, quindi non vi dico niente, quando ci saranno gli annunci saprete che li abbiamo fatti, però in questo senso anche l'approccio sarà diverso, cioè fino all'anno scorso voi avevate sentito parlare di valorizzazione delle concessioni. Certo, è un concetto economico che direi è difficile non essere d'accordo, però anche questo concetto va poi calato nella realtà delle aziende che li vivono. Come dicevo prima, noi siamo un'azienda di costruzioni, quindi andare avanti con un processo di valorizzazione richiede dei tempi che non sono compatibili col nostro modo di essere. Quindi anche in questo senso quello che stiamo facendo è di mettere sul mercato le quote delle concessioni Greenfield che abbiamo in esecuzione. Abbiamo una serie di trattative anche su questo tema e quindi quanto prima speriamo di potervi annunciare la conclusione di qualche deal. Vedete qui presente una buona parte della squadra di Astaldi, gli ho chiesto di venire anche perché vorrei che quantomeno li conosceste, li vedeste in faccia, proprio perché saranno poi le persone che dovranno dare consistenza a quello che adesso vi racconterà l'ingegner Stinellis. Quindi ti lascio la parola, in bocca al lupo e buona giornata.
Non funziona così? Si sente? Sì. Buongiorno a tutti anche da parte mia, grazie della vostra presenza. Chiaramente, dimmi. Sì. Infatti, aggiudicatari provvisori sul Brennero. Ringrazio. È arrivata proprio in questo momento, mentre finiva il Presidente. Ringrazio il Presidente della fiducia. Abbiamo finito gli effetti speciali, perché chiaramente avete visto la Batmobile, ma non ci sono altre trasformazioni in supereroi, quindi mi tocca riportarvi con i piedi per terra e presentarvi il nostro piano strategico. Abbiamo scelto diverse foto, le avete viste scorrere, fa parte del nostro, della nostra capacità di realizzare grandi infrastrutture, però abbiamo preferito, come vedete sulla prima slide e poi su tutte le slide, ripercorrere e mettere sempre in evidenza l'osservatorio in Cile, il telescopio ottico. Perché? Perché la rifocalizzazione del business passerà, vedrete poi nelle slide successive, proprio sulla scelta di focalizzare l'attenzione sugli EPC contract, quindi a pluralità di elementi, perché per noi è molto importante che venga in fase di gara valorizzata la nostra capacità, il nostro know-how, anche a discapito di quello che è la classica gara a massimo ribasso, cioè il prezzo in questo tipo di gare conta meno, o perlomeno percentualmente in maniera inferiore, rispetto alla parte invece manageriale. E il telescopio chiaramente è uno dei primi esempi, ne abbiamo diversi, tipo il Brennero, siamo primi aggiudicatari anche alla aggiudicatari, siamo primi in classifica sulla metropolitana di Dubai e ci sono poi altre situazioni che, come ha detto il Presidente, le annunceremo di volta in volta. Perché l'osservatorio? Perché l'osservatorio è anche rappresentativo di quello che sta vivendo in questo momento la società. È un momento sì di discontinuità col passato, ma anche una valorizzazione di tutto quello che è il know-how aziendale. L'osservatorio è una struttura complessa che guarda lontano, ma guarda lontano ad occhi aperti, non fa sogni. E noi il nostro piano strategico l'abbiamo basato su fatti concreti. Quali sono i tre pilastri fondamentali del nostro piano strategico 2016-2020? Crescita sostenibile, un rafforzamento della struttura finanziaria e poi c'è il terzo pilastro che poi sostanzialmente è il perno, sono tre pilastri che sono uniti l'un con l'altro, che è chiaramente un rafforzamento della struttura organizzativa. Attenzione, non voglio lasciar passare il messaggio che la nostra struttura organizzativa in passato non fosse forte, ma proprio per il nuovo approccio ha bisogno di alcuni ingressi, ha bisogno di un rafforzamento in alcune aree strategiche. Crescita sostenibile passa, come ho già detto prima, su una rifocalizzazione sulla parte degli EPC contract, privilegiando quelli dove le gare sono a pluralità di elementi. Un nuovo approccio nel settore concessioni, nuovo approccio e guardo anche la struttura finanziaria del gruppo, il rafforzamento della struttura finanziaria, perché? Sia perché noi continueremo a guardare le concessioni, ma le faremo solo se la nostra struttura finanziaria ce lo consentirà. E un approccio diverso, cioè tipo l'aeroporto di Santiago del Cile, dove noi abbiamo una quota minoritaria nella parte della SPV, quindi investendo poco, ma avendo una quota invece maggioritaria nella parte della costruzione. E questo è proprio un approccio diverso rispetto al passato. Chiaramente Astaldi ha una grande forza che è nella diversificazione geografica e questa continueremo a mantenerla. Abbiamo traghettato diverse crisi in diversi paesi, però alla fine oggi noi abbiamo un settore estero che riveste quasi l'85% del nostro fatturato. Devo dire che il settore Italia, per i motivi che sono ben noti a tutti e non mi vorrei dilungare su questo, oggi riveste il 15-17%. E quindi questa diversificazione geografica è chiaramente una nostra forza. L'altro elemento fondamentale è avere un rafforzamento della struttura finanziaria, che passa su un punto essenziale, la riduzione del debito. Riduzione del debito, che chiaramente significa innanzitutto dismettere gli asset in concessione. Abbiamo annunciato la vendita della 4 Holding. Mi ricollego sempre alle parole del Presidente, perché abbiamo un programma preciso per la dismissione delle concessioni. Sì, molti ci dicono, anche qualcuno in sala penserà, avevate annunciato, avevate detto, ma è stato un programma articolato. Siamo passati prima con un'idea di dismettere le concessioni tramite un fondo, che si è rivelato un mezzo, devo dire, abbastanza complesso, però poi ci siamo fatti un programma, abbiamo generato una task force, e questo programma, come vedrete nelle slide successive, è un programma concreto, e il primo elemento è stata la dismissione della 4 Holding. Poi un'attenzione spasmodica, io dico, perché i direttori generali che sono seduti qui in prima fila così la definiscono, sul working capital. Abbiamo iniziato con una task force, vogliamo rendere più fluido il movimento di abbassare il tasso del working capital. Oggi siamo intorno al 24%, puntiamo a ridurlo a un 20% nel 2020, e poi una particolare attenzione agli investimenti futuri. Quindi, ripeto, investire in concessioni a seconda della forza della struttura finanziaria e con il nuovo approccio, ma anche un'attenzione a tutti quelli che sono gli ulteriori investimenti che riguardano la parte della construction. Inutile dire che risultiamo leader sul mercato oramai internazionale, e lo vedete anche su diverse graduatorie che sono uscite. Abbiamo realizzato ponti, devo dire, tra il terzo ponte, che è più grande, più lungo del mondo, ma più che altro è più largo del mondo, perché c'è anche tutta una predisposizione ferroviaria. Abbiamo realizzato il ponte sui Smith, poi siamo comunque in una graduatoria molto importante per le infrastrutture autostradali. C'è anche una diversificazione di business, che è la nostra forza, quindi siamo sia sui settori infrastrutturali, ma anche sul settore delle opere civili, anche sul settore dell'idroelettrico. Abbiamo una società che fa impianti tecnologici, quindi anche una diversificazione di business la nostra forza. E poi c'è Astaldi di concessioni, perché poi comunque in passato ci dobbiamo ricordare che la crescita del fatturato negli ultimi 10 anni, anche se ci ha comportato un investimento, è legato anche a questi grandi progetti in concessione, che oggi comunque ci stanno dando dei ritorni, sia in termini poi dei progetti che sono entrati in operation di dividendi, e sia quelli che stiamo vendendo come ritorno rispetto al book value. Quindi, ripeto, è una struttura forte, è una struttura, la nostra società ha dei pilastri cardini, io andrei avanti con... E riepilogo, crescita sostenibile, poi vedrete nel dettaglio quando riassumeremo tutti i dati del nostro piano industriale. Noi avremo nel quinquennio 2016-2020 una crescita media del 7%. La rifocalizzazione del nostro business, ripeto, è sugli EPC contract. Noi vogliamo fare quello che è il nostro core business, costruire grandi progetti e mirare, privilegiare quella pluralità di elementi. Perché insisto su questo fatto della pluralità di elementi? Perché ho detto, dove il ribasso, l'offerta economica ha meno peso rispetto alla parte manageriale. Oltretutto sono contratti che ci consentono di avere cash flow positivi, perché in genere hanno anticipi, e poi sono tutti elementi che si collegano fra di loro, quindi vanno a beneficio del working capital, hanno delle milestone di pagamento interessanti, e quindi in genere vivono a livello finanziario di vita propria, e questo è un altro elemento fondamentale, quindi non pesano sulla società, sulla struttura finanziaria della società. E poi in genere sono progetti in cui ci si può veramente esprimere per quello che noi sappiamo fare. Poi il nuovo approccio sulle concessioni, che noi abbiamo definito capital light, ma è un approccio legato a un investimento minoritario nella parte delle SPV, per avere il massimo invece sulla parte delle costruzioni. Vedete come l'evoluzione del nostro fatturato negli anni, e nel 2006 avevamo un 95%, 96% di fatturato legato agli appalti, quelli tradizionali, Poi abbiamo trovato un equilibrio, proprio nel 2015 siamo arrivati ai 3 miliardi, dove il 50% veniva dal mondo degli EPC contract legato alle concessioni, e ricordo anche questo fatto della pluralità di elementi ci consente anche la stabilità sui margini, perché non facendo delle offerte al massimo ribasso è chiaro che i margini sono in qualche modo stabili. E il 47% invece è legato a tutta la parte degli appalti tradizionali. Dove puntiamo? Adesso noi abbiamo fatto un focus al 2018 perché è a medio termine rispetto al 2020, che poi vedrete anche dopo. Puntare ad avere comunque un fatturato per il 60% che proviene dagli EPC contract, quelli di cui vi ho detto prima, e un 40% invece sempre sulla parte quella tradizionale. Vi ho detto prima che la nostra forza, ma voi lo sapete, chi è in sala ci conosce da diversi anni, quindi la nostra diversificazione geografica è stato sempre il nostro forte, lo continuerà ad essere. Noi siamo chiaramente in paesi dove c'è un prodotto interno lordo e una dinamicità di investimenti interessante. Abbiamo oramai consolidato la nostra presenza in paesi tipo Nord America, Canada, Cile. Siamo presenti in Turchia da più di 30 anni, comunque sono tutti paesi che hanno dei piani di sviluppo molto interessanti, hanno un rischio basso. Stiamo guardando anche nuovi paesi, quindi stiamo guardando realtà interessanti, che hanno dei piani di investimento a voi ben noti, interessanti, mi riferisco all'Iran, mi riferisco al Vietnam, mi riferisco a Cuba, mi riferisco all'Indonesia. L'Indonesia in realtà siamo già presenti con un progetto, quindi è un mercato che abbiamo già sondato, lo conosciamo, sappiamo quali sono le particolarità, abbiamo già una struttura. Sull'Iran stiamo guardando con molto interesse diverse iniziative, oltretutto sull'Iran c'è una particolare attenzione del governo italiano e questo ci conforta anche come protezione su quell'area. E poi gli altri paesi ve li ho elencati. Questo perché vedrete poi nello scorrere delle varie slide, noi nella programmazione del nostro piano strategico, che dico ogni tanto industriale ma è una deriva che faccio, ma è strategico in realtà, nel nostro piano strategico non abbiamo incluso ulteriori progetti provenienti dalla Russia, perché abbiamo già due grandi progetti in completamento. Non abbiamo incluso chiaramente nessuna iniziativa e nessun ulteriore sviluppo sul Venezuela, perché abbiamo interrotto le lavorazioni, siamo fermi e quindi nel nostro piano strategico non abbiamo previsto alcun contributo sul fatturato legato a queste due aree. Molti di voi, io adesso ho incontrato in diversi one-to-one più di qualcuno le domande ricorrenti e quindi ho preferito, con la trasparenza che oramai penso vi contraddistingue, rielencarvele, così ve ne parlo e spero di poter in qualche modo rispondere già ad alcune delle domande che arriveranno. Sul Canada. Il Canada, non vi sto a tediare sul dire quello che è successo, perché ve l'ho raccontato già tante volte, l'inizio, lo start-up è difficile, il problema della manodopera locale e quindi della produttività. Vi do solo un aggiornamento sul fatto che noi stiamo continuando in questa negoziazione col cliente, il cliente ci ha riconosciuto che abbiamo raggiunto dei livelli di produzione e di produttività adeguati al progetto e comunque i più elevati in Canada, quindi abbiamo efficientato i processi, quindi questo ci è stato riconosciuto, però queste produttività sono diverse, sono più basse rispetto a quelle che noi riusciamo a ottenere negli altri progetti, nelle altre parti del mondo, e quindi devo dire che il nostro cliente ha riconosciuto questa situazione, anche perché non è comune solo ad Astaldi, ma anche ad altri contractor che stanno sullo stesso progetto, perché vi ricordo che Mascalforce è un progetto di 7 miliardi di investimento su cui noi siamo presenti su una piccola parte, significativa ma piccola parte. Quindi è comunque una trattativa che sta andando avanti. Le trattative non sono mai facili, quindi comunque richiede una revisione della baseline, richiede una revisione dell'importo contrattuale. Siamo stati, questo progetto devo dire ha poi dei momenti di negatività perché è nato con un problema allo start-up, ma devo dire che poi ci sono sempre degli elementi che cambiano. Ci sono state delle elezioni a fine del 2015 che hanno cambiato i vertici politici, quindi ci siamo dovuti risedere al tavolo anche con questa nuova parte politica. Quindi c'è oggi un nuovo management di Nalcore con cui comunque stiamo continuando a lavorare. Io credo che nei prossimi mesi, più o meno penso verso la fine dell'estate, di poter arrivare a una conclusione. Comunque nei prossimi incontri vi terrò aggiornato, quindi non c'è ombra di dubbio. Sul Venezuela ripeto le cose che vi ho detto, però preferisco ribadirle. Noi non abbiamo previsto nel nostro piano industriale in termini di fatturato nessun tipo di contributo da parte del Venezuela. I cantieri sono fermi, quindi questo ci consente di non esporci ulteriormente con la parte dei crediti. Abbiamo sterilizzato tra il 2014 e il 2015 i crediti in valuta locale, ricordo 36 milioni di euro nel 2014, 16 nel 2015, quindi 52 milioni di euro. Abbiamo adesso crediti solo in valuta forte per circa 250 milioni di euro. Stiamo facendo un'azione sul governo venezuelano, c'è un canale di scambio per vedere di poter mano a mano poter recuperare questi crediti, che sono crediti certificati, quindi esigibili. E noi non abbiamo nel 2016 e nel 2017 previsto nessun contributo a livello di ritorno di questi cash-in da parte del Venezuela. Quindi questa è la situazione, ricordo pure che è un contratto dove c'è un accordo bilaterale tra il governo venezuelano e il governo italiano, quindi ci sentiamo tutelati e non aggiungerei altro. Ritorno un attimo sul Canada perché poi ho il dottor Caucci che ogni tanto mi richiama all'ordine perché vado veloce e mi sono dimenticato di dirvi che, ma già ve l'ho raccontato diverse volte, che abbiamo sterilizzato i margini su questa commessa proprio perché c'è una trattativa negoziale in corso, la trattativa si sa. Ci sono sempre le ragioni, noi pensiamo di avere tutte le ragioni, l'altra parte pensa di avere una parte di ragione, comunque noi abbiamo preferito per cautela sterilizzare i margini, cioè portare costi uguali a ricavi o margine praticamente nullo, ricordo che inizialmente era stato previsto un 7%, questo ci ha penalizzato sull'EBIT dell'anno scorso, nel 2015, e lo abbiamo mantenuto così anche per il futuro. Fino a che non chiudiamo questa trattativa, devo dire che sono stato abbastanza conservativo, cioè abbiamo avuto diversi scambi di opinioni dentro casa, ma abbiamo preferito poi alla fine fare così, abbiamo ritenuto che fosse meglio essere conservativi e poi rilasciare i margini che verranno alla fine della trattativa in futuro. Turchia e Russia. Solo per darvi una view, perché poi di fatto né sulla Turchia né sulla Russia noi abbiamo criticità, i nostri progetti, soprattutto in Turchia, e devo dire con orgoglio, anche perché ad interim sono anche direttore generale della Turchia, quindi la Turchia ha portato a compimento questi grandi progetti, i più grandi progetti che ci sono oggi in Turchia, e mi riferisco al terzo ponte e connessa autostrada che sono circa 140 chilometri, poi ce la dimentichiamo. Ma sfiderei di fare certe cose in altri paesi in 3 anni, perché sono veramente tempi strettissimi. Abbiamo inaugurato la prima fase della Gap di Izmir col ponte su Izmit, abbiamo iniziato e chiuso il finanziamento dell'ospedale di Etlik che oggi ha un avanzamento di un 15-20%, ricordo che l'ospedale di Etlik è sostanzialmente uno degli ospedali più grandi d'Europa, sono 3.600 posti letto. Stiamo guardando con attenzione il programma di investimenti che sta mettendo in atto la Turchia, quindi è un paese dinamico, un paese dove noi non abbiamo riscontrato nessuna difficoltà a portare avanti questi grandi progetti, ci sono 75 miliardi di dollari per i prossimi 10 anni. Chiaramente stiamo guardando anche la parte relativa alle metropolitane che fanno parte del nostro core business. La Russia. Per la Russia noi abbiamo realizzato l'aeroporto di Pulkovo a San Pietroburgo. Parliamo di Russia, ma in realtà noi abbiamo le nostre iniziative concentrate a San Pietroburgo, che insomma è una parte abbastanza occidentalizzata. La Russia, quindi abbiamo Pulkovo completato. Il VHSD, che è il Ring Road di San Pietroburgo, un'opera complessa, e qui c'è l'ingegner Bernardini, direttore generale della Russia, dell'Europa, quindi visto che mano a mano vi presento, mi dispiace per Rotundi che è direttore generale del Canada e ho dovuto fare queste premesse, però direttore generale delle Americhe che sta lì, però ha il Cile che compensa ampiamente i problemi che stiamo affrontando in Canada. Dicevo, sulla Russia il VHSD sta andando avanti senza alcun problema, lo completeremo entro l'autunno di quest'anno. Abbiamo iniziato i lavori sulla M11, quindi che è la tratta di autostrada tra San Pietroburgo e Mosca. Tutti i problemi legati alle sanzioni non hanno avuto alcun riflesso sui nostri cantieri, perché non sono nella blacklist, ma i nostri operai stanno continuando a lavorare. D'accordo con il direttore generale, abbiamo deciso però di non mettere ulteriori apporti dalla Russia per nuovi progetti, ma se dovessero capitare li stiamo guardando con attenzione e cautela. Tutto questo passa per un pilastro importante, che è quella del rafforzamento della struttura organizzativa della società, ma anche la capacità di poter offrire servizi ai nostri clienti. Noi siamo in grado di portare al nostro cliente una struttura che fa ingegneria, che approccia sul procurement in maniera oramai avanzata. Possiamo portare tutto il nostro know-how sui grandi progetti, sulla construction. Siamo anche in grado di dare tutto il nostro supporto per le definizioni della parte finanziaria, quindi la nostra struttura è una struttura a 360 gradi, in grado di dare un servizio in questi grandi progetti globale. Il rafforzamento dove è passato? Ci siamo chiesti, vista la diversificazione geografica, vista questa grande presenza in tanti progetti, come migliorare i flussi e come poter in qualche modo centralizzare il know-how della società, per poi poterlo portare in qualche modo nelle altre aree dove dovessero emergere delle criticità, perché poi non è che va tutto bene durante il corso di questi grandi progetti, sarebbe l'ideale per noi, forse avremmo anche bisogno di metà struttura, molto probabile, no, però dico, chiaramente significa saper monitorare, mappare anche le criticità e risolverle. Quindi, ed ecco perché abbiamo elevato la direzione servizi industriali, dove di fatto risiede tutto il know-how, perché c'è ingegneria, c'è l'ufficio CAD Italia Estero, c'è procurement, c'è project control, sicurezza e qualità, quindi è proprio il know-how industriale della società. L'abbiamo elevata a una direzione generale servizi industriali, il cui direttore generale è presente qui in sala, che è l'ingegner Mario Lanciani, anche lui presente in Astaldi come me da più di qualche anno, non lo diciamo quanto, e questo con lo scopo proprio di supportare le aree nella fase di start-up, di poter portare i nostri processi nelle fasi di start-up, ma anche nella fase continuativa dei grandi progetti, di portare il know-how, le nostre esperienze innovative e tutto quello che serve per il controllo. Ha anche una funzione di controllo centralizzato, perché poi è sì il know-how, ma anche una funzione di controllo, perché è importante comunque agire, sapere come stanno andando i progetti, monitorarli sia in termini economici che finanziari che di programma, cercare di stabilire anche una strategia tutti insieme. E quindi questa Direzione Generale dei Servizi Industriali riteniamo che sia veramente un perno fondamentale. Adesso anche qui abbiamo inserito una slide in risposta a tante domande che mi sono arrivate sulla parte del nostro EBIT. Noi chiaramente il nostro business, la nostra capacità di diversificare sia in termini di business ma anche in termini di area geografica e agendo su questi grandi progetti con, ripeto, poi noi abbiamo queste procedure di gara molto rigorose. La nostra soglia di EBIT è fra i grandi player a livello europeo. Chiaramente abbiamo fatto degli omissis sulle società, ma per un fatto di riservatezza. Quindi, e questo dimostra il fatto che anche la nostra attenzione quando entriamo in nuovi paesi, l'attenzione alla valutazione rischio paese, la valutazione, ripeto, procedure molto stringenti sulla fase di gara è importante. L'altro elemento fondamentale che rende il nostro piano strategico 2016-2020, chiaramente come vi è ben noto, è il nostro portafoglio lavori. Noi oggi abbiamo un portafoglio lavori di 29 miliardi di euro, di cui circa 11 sono delle opzioni, ma sono delle opzioni concrete, tra cui c'è il Brennero, c'è l'Osservatorio del Cile, quindi di fatto è un'opzione, ma solo perché in attesa del risultato della chiusura del contratto. Ma la cosa importante è che i 12 miliardi di euro di portafoglio coprono sostanzialmente tutto il 2016 e quindi stabilità dei margini e quindi nessun rischio per il raggiungimento degli obiettivi che vedrete dopo. Più del 70%, siamo oramai al 75% per la parte del 2017, ma già più del 50% per il 2018. Poi scende gradualmente verso il 2019 e 2020, perché noi abbiamo comunque dei progetti che hanno una durata media tra i 4 e i 5 anni. È chiaro che la nostra forza sta anche nel fatto che mano a mano che andiamo avanti durante l'anno con la produzione siamo in grado di acquisire altri lavori e il book to bill in genere è stato sempre superiore all'1.1, ci sono stati periodi in cui di più, in cui di meno, ma insomma abbiamo avuto comunque sempre superiore a 1, anzi più tendente all'1.3. E questo è un elemento di forza vero, concreto, quindi significa che comunque noi riusciamo ad acquisire nel corso dell'anno e a stabilizzare quindi quelli che sono gli obiettivi e quindi i margini. E qui siamo arrivati a un riepilogo importante. Visto il portafoglio, visto la rifocalizzazione sul business, chiaramente queste sono le valutazioni del nostro piano strategico. Ripeto, i numeri che vedete in termini di EBITDA, core EBIT ed EBIT tengono conto anche della dismissione degli asset e delle concessioni. Quindi comunque sono valori stabili, sono valori che oramai conoscete, ve li avevo già preannunciati, però ecco, l'EBIT si assesterà intorno a un 10% medio, il core EBIT sta intorno all'8% e l'EBITDA intorno a una valutazione media dell'11.5%. Vi ho detto prima, rafforzamento di quella che è la struttura finanziaria. Lo ripeto perché è uno degli obiettivi su cui noi stiamo focalizzando tutta la nostra attenzione, tutta la struttura sta lavorando ed è quella della dismissione degli asset in concessione, della razionalizzazione dei capex, dove vediamo in futuro, fermo restando che la struttura finanziaria ce lo deve consentire, parteciperemo, andremo a vedere anche le concessioni, ma nella logica che già vi ho raccontato e non ve lo ridico perché altrimenti veramente vi tedio troppo, la rifocalizzazione sugli EPC contract con gare a pluralità di elementi, chiaramente una disciplina ferrea sul working capital è fondamentale, Dopodiché, a lungo termine, sistemati i parametri della parte della nostra struttura finanziaria, andremo ad operare anche sulla riduzione del costo del debito. Ma la cosa importante sono i dati oggettivi. Noi vogliamo arrivare ad avere un rapporto debito netto e EBITDA inferiore ai 2, chiaramente nel fine del quinquennio, quindi stiamo parlando del 2020. Volevo focalizzare l'attenzione però su alcuni passaggi importanti. Debito lordo oggi circa 2 miliardi, 1 miliardo 950, ridotto a 1 miliardo, scusate, metto gli occhiali perché a 1 miliardo e 3 nel 2018, quindi il focus al 2018 è importante, e un'ulteriore riduzione per attestarci nel 2020 a 1 miliardo. Chiaramente l'altro elemento fondamentale è la riduzione dell'indebitamento del debito netto, posizione finanziaria netta, quindi 989 al 2015, 750 nel 2018 per arrivare a 500 nel 2020, quindi riduzione del 50% a fine del quinquennio. E poi chiaramente c'è tutta la parte della riduzione degli investimenti legati alle concessioni, come avete visto, 800, 550, 400. Quindi sono dati messi a vostra disposizione, su cui poi se ci sono necessità di approfondimenti li vedremo strada facendo. Vi parlavo prima di quello che è il programma di dettaglio della dismissione degli asset. È un programma che adesso è definito, abbiamo un programma preciso, e vede chiaramente la 4 Holding, era prevista una finalizzazione proprio nel mese di aprile-maggio per i 110 milioni, quindi vedete nel 2016-2018 la nostra intenzione è di smettere per 450 milioni gli asset, di cui 110 già sono avvenuti, per poi dismettere nel 2019-2020 gli ulteriori 300 milioni. Chiaramente dopo la 4 Holding stiamo trattando la dismissione di Chagayas, che è l'impianto idroelettrico che abbiamo in Cile, è prevista sempre in questi tre anni la dismissione della metropolitana M5 di Milano, abbiamo in corso le trattative per gli ospedali toscani e poi successivamente abbiamo comunque il tema degli asset turchi e dell'ospedale di Mestre. Comunque è un programma preciso, ripeto, importante, definito, chiaro ed è sotto il controllo di una task force. Aggiungo che a questo c'è il disinvestimento, diceva proprio all'inizio il Presidente, noi vogliamo costruire, vogliamo realizzare grandi opere, noi abbiamo l'ospedale di Etrich, che è l'ospedale di Felix Burn in Cile, dove ci vedono con una partecipazione significativa nelle SPV. Durante il corso della costruzione stiamo cercando di dismettere la nostra quota nelle SPV. E quindi in anticipo rispetto alla fine della costruzione. Chiaramente vedete benissimo che noi sono progetti su cui abbiamo creduto, su cui crediamo e su cui stiamo portando avanti questo piano di dismissione. Vedete che sono tutte concessioni con un IRR e un indice di redditività molto importante. Chiaramente poco apprezzato dal mercato, in quel grafico si vede che insomma contiamo dopo le prime dismissioni che il nostro market cap sul mercato venga rivalutato proprio per la bontà di queste concessioni. Scusatemi, ma ok. Qui si riporta solo brevemente quella che è la riduzione degli investimenti sia nell'ambito delle concessioni ma dei capex in genere, quindi riferita anche all'ambito della costruzione. Vedete nel 2011-2015 noi abbiamo investito per 870 milioni di euro, prevediamo nel 2016-2020 di passare a 650 milioni di euro. Ma la cosa significativa, l'elemento significativo è guardare quello che è relativo alle concessioni, quindi da 614 a 239, perché comunque noi tra il 2016 e il 2020 abbiamo dei progetti in corso che richiedono apporto di equity. Ed è chiaro che quelle erano già le nostre previsioni. Poi abbiamo messo un'ulteriore valorizzazione di un probabile investimento, perché vi ho detto che un driver rimane comunque quello degli asset in concessioni per 133 milioni di euro, però valuteremo, lo libereremo se ci sono tutte le condizioni per farlo. Una particolare attenzione anche a quello che è l'investimento sui capex per la parte construction. Ripeto, una particolare attenzione anche su tutto quello che è il working capital. Questa task force è operativa oramai da un paio di mesi, due o tre mesi, ci stiamo lavorando molto, quello per liberare crediti che abbiamo con le amministrazioni pubbliche. Devo dire che in Italia, oltretutto, il decreto Sblocca Italia ha favorito questa velocità di recupero dei crediti, ripeto, noi abbiamo a che fare in Italia con grandi amministrazioni pubbliche, mi riferisco all'ANAS, alle ferrovie, quindi c'è comunque adesso un elemento che ci aiuta a facilitare la liberazione di questi crediti. La cosa importante è quello che noi con la rifocalizzazione del business sugli EPC contract cerchiamo chiaramente, attenzioniamo quei progetti che hanno anche un anticipo contrattuale, perché in genere sono tutti grandi progetti che prevedono un anticipo contrattuale. Chiaro che poi, oltre all'anticipo contrattuale, ripeto, è importante che questi progetti abbiano un cash flow di commessa che li faccia vivere di vita propria. E quindi questo è il programma che ci siamo fatti, è un programma che ci dovrebbe portare a ridurre l'incidenza del working capital del 24% a inferiore al 20%. Adesso sul tema della liquidità, io credo che la nostra liquidità, che sta oggi a circa 1 miliardo, è una liquidità adeguata a supportare il nostro piano strategico. Quindi non abbiamo particolare bisogno di ulteriori apporti, è una liquidità chiaramente importante, è concentrata nella sede, nella casa madre, e quindi, come vedete, noi abbiamo delle linee di credito con delle banche, quindi anche la struttura finanziaria è matchata bene, sia come linee di credito con le banche per circa il 57% e tutta la parte sul mercato. Vedete che comunque abbiamo in testa delle priorità molto specifiche per una migliore gestione della tesoreria, abbiamo comunque avviato un progetto di cash pooling e per il contenimento comunque del debito, una volta, ripeto, ho rafforzato la struttura finanziaria, andremo a rinegoziare pure quelle che sono il costo del debito stesso. Andiamo avanti. Qui chiaramente abbiamo cercato con tutta la struttura di rappresentarvi, ma non vorrei entrare in ogni singolo elemento, quello che è la situazione finanziaria netta ad oggi, abbiamo detto di circa 1 miliardo, poco meno di 1 miliardo, e per arrivare nel 2020 a circa 500 milioni. Ci sono tutta una serie di elementi, tra cui la valorizzazione dei margini, il rilascio dei margini delle commesse, che sono per circa 500 milioni, gli ulteriori investimenti che dobbiamo fare nelle concessioni che abbiamo, poi ci sono chiaramente tutti i proventi dalla dismissione degli asset, vedete 750 milioni più 100 milioni, quindi un chiaro programma e un chiaro disegno per come arrivare dal 1 miliardo ai 500 milioni di posizione finanziaria netta. Io sono arrivato quasi alla fine e quindi vi riepilogo velocemente quelli che sono gli elementi più salienti del nostro piano strategico, quali sono gli obiettivi più importanti. Quindi noi vogliamo prima di tutto ridurre l'indebitamento e il rapporto debito netto e EBITDA deve scendere sotto al 2 e questo ce lo siamo proiettati nel 2020. Poi chiaramente una crescita sostenibile, quindi un occhio particolare al portafoglio lavori e la politica dei dividendi, come abbiamo fatto in questi anni, contenuta sempre intorno al 20%, e quindi questi sono i tre elementi riassuntivi. Però è chiaro che con l'ultima slide vi voglio far vedere, se la mandiamo, è quella che è un po' riepilogativa del tutto il piano industriale. La commento velocemente perché, ripeto, forse durante questa illustrazione qualcosa mi sarà sfuggito, non ho approfondito alcuni temi, ma tanto avremo una sessione successiva se ce ne sarà bisogno. Tutta la squadra è a vostra disposizione per i dovuti chiarimenti. Però questa tabella fa anche un focus sul 2018, quindi noi oggi stiamo a 2 miliardi e 9 di fatturato, puntiamo al 2018 a 3 miliardi e mezzo e ai 4 miliardi nel 2020. Vi ho detto questi dati sul fatturato perché è una crescita media che sta tra il 6,5-7%, diversa dalle previsioni fatte precedentemente, perché ritengo che questa sia una crescita sostenibile, riteniamo che sia una crescita sostenibile, quindi prima era previsto un tasso intorno al 10-11%, oggi abbiamo preferito ridurre questo tasso con tutte le logiche e tutto quello che vi abbiamo detto, perché è chiaramente la sintesi di un processo di programmazione. Vedete anche l'EBIT come si evolve, comunque l'EBIT margine sta intorno al 10%, 9,5% medio, ma insomma nel 2018 intorno al 10,3%, poi al 9,2% nel 2020. Ripeto, poi qui c'è tutto anche il tema della dismissione delle concessioni, quindi la dismissione degli asset poi incide sull'EBITDA e sull'EBIT per tutte le logiche che ben sapete. L'elemento fondamentale che vi ho raccontato, lo vedete, l'indebitamento netto da circa 1 miliardo, puntiamo a 750 nel 2018 e a 500 nel 2020. Questo lo ripeto sempre comunque perché è uno degli elementi fondamentali del nostro piano strategico. E il patrimonio, vedete l'evoluzione del patrimonio da 637 a 900 a 1 miliardo e 100. Ah sì, un accenno all'evoluzione del portafoglio, perché chiaramente è un'evoluzione che sembrerebbe a un primo sguardo bassa. Di fatto l'evoluzione del portafoglio tiene conto anche della dismissione degli asset e delle concessioni, quindi quella crescita dell'1% tiene conto del fatto che nel 2018 e 2020 c'è una dismissione degli asset e delle concessioni e quindi in qualche modo ha neutralizzato l'effettiva crescita del portafoglio. Io ho concluso, chiaramente gli elementi fondamentali del piano strategico ho cercato di raccontarveli e di darvi tutti i dettagli possibili, so che la nostra presentazione è già in vostre mani da qualche giorno, da ieri sostanzialmente, la nostra vision, la nostra strategia è chiara. Noi comunque sul mercato ci riconoscono come leader del settore, vogliamo fare una crescita sostenibile, vogliamo soprattutto che questa crescita sostenibile sia supportata da una struttura finanziaria forte, quindi riduzione dell'indebitamento. Io vi ringrazio dell'attenzione, passerei la parola al dottor Marco Caucci per i dati della trimestrale e ci parleremo dopo. Grazie.
Allora, grazie a tutti e buongiorno. Allora, andremo abbastanza veloci perché tra l'altro il dato trimestrale, come abbiamo più volte ripetuto, non è poi così rappresentativo rispetto a un andamento un po' più modulato nel tempo, specie per un'azienda come la nostra che lavora su commesse a lungo termine con dei tempi medi tra 3 e 5 anni. Però comunque sia, riteniamo che i dati di questo primo trimestre confermino quello che è un po' il trend, cioè sia il punto di partenza di quello che che l'ingegner Stinelli sta illustrato in termini di strategia che poi diciamo, si ripercuote sui risultati di carattere economico e di carattere finanziario. Abbiamo una crescita del fatturato di circa il 4%, quindi diciamo, al di là del dato trimestrale abbastanza in linea con quella che è la linea guida del piano industriale che prevede crescite del 6-7% nel medio termine. Questo fatto è particolarmente importante perché viene dopo due trimestri, abbiamo inteso diciamo, rappresentare proprio questo nella slide, cioè quella flessione che c'è stata e che abbiamo cercato di spiegare nell'andamento degli ultimi due trimestri 2015, che è stata colta un po' come un punto di debolezza e noi avevamo provato a rappresentare che invece fosse solamente una fotografia puntuale di alcuni accadimenti che erano avvenuti in quei due periodi. Quindi come possiamo vedere, diciamo a tranquillità un po' di tutti, una ripresa sostanziale sia della produzione naturalmente ma dei margini sottostanti la produzione e quindi un po' ricollegandomi a quello che diceva l'ingegner Stinellis, quando si parlava di quella marginalità del core business, l'EBIT core, noi lo chiamiamo, dell'8%, è qualcosa che in qualche modo noi conosciamo bene, perché oltre il 75% dei prossimi tre anni è rappresentato da commesse su cui stiamo operando oggi, e quindi la visibilità di questi margini è significativamente prevedibile. Quindi oggi ci siamo riassestati su livelli più ordinari, quindi quell'effetto che avevamo avuto in termini di contrazione negli ultimi due trimestri 2015, dato da appunto la politica adottata sulla commessa canadese e a livello di risultato netto dalle provision effettuate sul Canada sia a fine 2014 che a fine 2015, diciamo, sono state superate perché si è ripresa un andamento ordinario. Vi confermo che anche su questi primi dati 2016 la politica adottata sul Canada è il margine sterilizzato. Sapete come funziona? Funziona che normalmente poi quando arriviamo a una definizione, che nelle nostre aspettative sarà positiva della vicenda canadese, noi riaccrediteremo il margine non portato nel consuntivo e quindi lì a quel punto saremo in grado di riesplicitare la ordinaria marginalità, perché comunque il contratto prevede non meno di 300 milioni di fatturato annui e che quindi quel margine ci manca oggi sia nei consuntivi che nella prospettiva di medio termine. Da un punto di vista, poi se passiamo alla slide successiva, commerciale. Qui abbiamo inteso rappresentare cosa? Semplicemente il fatto che le attività anche di questi giorni, e ne è una prova la notizia insomma in anteprima che abbiamo dato all'apertura della presentazione, anche le attività appunto di questi giorni sono molto coerenti con quel disegno strategico, perché questo è un disegno strategico che diciamo l'azienda, l'ingegner Stinellis in primis, già ha lanciato da qualche mese, quindi tutto quello di cui si è parlato fino ad ora è un qualcosa che già è in campo e su cui già si sta operando e io credo che un elemento essenziale sia anche dato dal fatto che diciamo, la disponibilità a raccontare, diciamo, a scambiarci informazioni con chi poi ha voglia di approfondire con noi alcuni temi dovrebbe in qualche modo dare quel conforto nella lettura dei nostri dati. Quindi da un punto di vista commerciale stiamo andando esattamente nella direzione che ci siamo imposta, che è una direzione che vede appunto una politica acquisitiva su commesse diciamo, articolate in EPC che hanno anticipazione contrattuale, che hanno una modalità di espletamento del progetto legata a delle milestone, la gestione corretta delle milestone fa sì che i progetti siano appunto autonomi finanziariamente, ma per noi autonomi significa anche che ci diano diciamo, la cassa per finanziare l'attività dell'impresa. Chiaramente questa attività è molto molto focalizzata e tutti gli obiettivi, mi sento di dire, che abbiamo nel breve termine sono appunto obiettivi di questa natura. Quindi via via vedrete che nelle comunicazioni che avverranno tutto quello che succederà sarà molto attinente rispetto al disegno strategico che è stato illustrato. Quindi stiamo parlando sicuramente del Brennero, sicuramente dell'osservatorio, ma anche di contratti che diciamo, anche grazie alla capacità realizzativa dimostrata del gruppo, e parlo nello specifico degli impianti minerari in Cile, ci consentono oggi di avere delle aspettative molto positive dall'implementazione di ulteriori contratti che direi con delle controparti così sofisticate quali possono essere queste grosse società di gestione mineraria, ci danno il comfort che anche quella tipologia di prodotto il gruppo Astaldi ha saputo confermare affidabilità e capacità realizzativa. Sì, chiaramente abbiamo sbagliato il colore perché qualcosa dovevamo fare, quindi il 7.2 non si tratta di opzioni in concessione, ma si tratta di opzioni nel settore delle costruzioni che quindi diciamo, rappresentano quel volano di aspettative che noi abbiamo. Passando alla slide successiva, chiaramente questo il nostro settore è un settore che è molto influenzato da una ciclicità direi quasi trimestrale, perché chiaramente ogni contratto, ogni committenza e ogni fase di lavorazione ha una propria specifica peculiarità. Come vediamo l'andamento del capitale investito è abbastanza in linea con il periodo appena chiuso del 2015, mentre sul circolante, come quasi sempre avviene nella prima parte dell'anno, c'è un nuovo incremento del circolante, perché chiaramente tutto quello di cui si sta parlando, cioè il progetto di ottimizzazione di quello che è la gestione del circolante, è un progetto che si potrà realizzare compiutamente nel momento in cui noi avremo trasferito nei nuovi contratti le regole e le leggi che ci consentiranno di normalizzare questo grosso sforzo finanziario che purtroppo siamo chiamati a fare quando ci sono delle ciclicità nel business. È chiaro che leggendo questo dato è significativo, ma se voi vi ricordate il circolante a settembre non era molto distante dal circolante di ora, quindi noi la chiusura dell'anno abbiamo fatto un risultato particolarmente importante e particolarmente positivo in termini di circolante, questo anche grazie al fatto che, come ben sapete, le committenze normalmente nell'ultima parte dell'anno hanno una maggiore propensione a diciamo, assorbire tutti i budget allocati e quindi si riesce ad incassare il credito dovuto. Per quanto riguarda l'andamento previsto nell'anno, ecco, adesso siamo arrivati a un debito, una posizione finanziaria di circa 1,2 miliardi, abbiamo posto in essere tutte le leve per cui diciamo, questo controllo dell'andamento finanziario dovrebbe essere nell'ambito della normale gestione del gruppo. Prevediamo che la cassa riveniente dalle disposal, e nello specifico mi riferisco alla 4 holding, è qualcosa previsto per la seconda parte dell'anno, quindi non abbiamo sicuramente né l'impatto finanziario in questo trimestre, non lo avremo neanche nel secondo trimestre, ma ce l'aspettiamo nella seconda parte dell'anno perché la struttura contrattuale prevede che in quel momento ci sarà la definizione finanziaria. Ripeto, l'operazione è un'operazione che si finalizzerà all'avveramento di alcune condizioni sospensive di rito, tipo l'antitrust ed alcuni consensi che ancora dobbiamo ottenere, tipo uno del CIPE, all'atto del quale, pur avendo pattuito un pagamento dilazionato, in realtà affiancato c'è un'operazione che per noi è un prosoluto puro, senza rischi di regresso di nessun tipo, che ci consentirà di incassare a pronti tutta la somma. Questo in breve un po' il racconto di quello che è successo nel trimestre e di come questo trimestre sia molto collegato in termini di strategia a quello che vi è stato appena illustrato da un punto di vista strategico del medio termine. Una cosa che ci tengo a dire è che ci siamo anche impegnati a mettere il 2018 perché un po' come un'autodisciplina ci vogliamo dare degli obiettivi anche di breve termine rispetto a degli obiettivi di lungo termine che hanno un significato leggermente meno incisivo quando si tratta di fare valutazioni ad hoc. Grazie.
Bene, grazie a tutti. Se ci sono domande, siamo qui.
Sì, buongiorno, Bassolo Balloni di Fidentiis. Io avevo qualche domanda sia sul business plan che poi anche sulla trimestrale. La prima sul business plan riguarda la generazione di cassa, senza andare al 2020 ma fermandoci al 2018. Avete dato un target di debito di 750 milioni dopo dismissioni per 450 milioni. se ipotizziamo di partire non dal debito del quarter che era più alto, ma anche solo da quello dell'anno scorso che era di circa un billion, volevo capire che cosa non mi torna nei calcoli, cioè visto così sembra che ci sia comunque nell'arco del periodo un assorbimento di cassa di anche superiore a 100 milioni, volevo capire che cosa succede. E la seconda domanda riguarda in modo particolare l'ultima slide, che scusa non ho avuto modo di leggere bene tutta la trimestrale, vedevo l'equity che era sceso di circa un 30 milioni mal contati e la cosa portava poi a un debito su equity superiore a 2. Siccome a novembre, nell'ultima conference call che c'era stata, si era cominciato a parlare di rinegoziazioni con le banche in merito ai covenants, e se non sbaglio il debt equity 2 è proprio uno dei covenants, volevo capire come stanno andando avanti queste negoziazioni, anche immagino alla luce della dismissione che avete appena annunciato. Grazie.
Io direi gesticoliamo nella risposta un po' tra di noi, chiaramente. Innanzitutto è chiaro che con le banche abbiamo in corso una negoziazione e oltretutto abbiamo illustrato il piano industriale e chiaramente il supporto delle banche è fondamentale. Rispondo perché il rapporto con le banche è un rapporto che è aperto? Sì. È un rapporto che insomma ci vede già da settembre 2015 quando abbiamo rinegoziato i covenant di dicembre. Abbiamo continuato sulla presentazione del piano industriale e quindi io ritengo che questo tipo di intervento per la definizione dei parametri entro giugno sarà completato. Per quello che riguarda i termini legati al debito e ai temi più strettamente connessi alla parte della trimestrale, direi a Caucci di darci qualche dettaglio, perché ci sono chiaramente dei motivi legati agli ulteriori investimenti che faremo nel corso di questi anni, perché non ci dimentichiamo che noi dei progetti li abbiamo completati, ci sono dei progetti tipo la Gabby Smith che abbiamo anche rifinanziato che non richiedono ulteriore apporto di equity, ma ci sono degli apporti di equity soprattutto sulla parte dei progetti tipo Etric, l'ospedale di Santiago, l'ospedale Felix in Cile, che richiedono nel periodo 2016-2018 ulteriori apporto di equity. Comunque passerei la parola a Caucci che vi darà gli ulteriori dettagli.
Sì, credo la domanda fosse riferita al fatto che il movimento della dismissione non fosse coerente con la variazione della posizione finanziaria. Se andiamo a pagina 16 della presentazione, abbiamo inteso introdurre la posizione finanziaria lorda proprio per dimostrare la variazione del debito lordo, poiché nella posizione finanziaria netta noi includiamo gli shareholder loan, cioè i crediti finanziari, i finanziamenti subordinati che noi facciamo alle società di progetto, che anch'essi faranno parte del piano di dismissioni, quindi avrò una variazione lorda che quadra perfettamente con la disposal dei 450 milioni, che però a livello di posizione finanziaria netta, se io nell'ambito dei 450 incasso una quota di shareholder loan, è neutra e quindi nel movimento della posizione finanziaria netta non si rileva la stessa variazione. Quindi io vi chiederei di fare riferimento alla slide 16 per quadrare appunto i movimenti della disposal lorda, quindi noi dismetteremo sia le quote di equity sia le quote di semi-equity, che è tutti quegli 800 milioni che abbiamo investiti nel capitale investito a dicembre 2015. La seconda domanda, adesso è chiaro, verrà messa a vostra disposizione la trimestrale, che è la relazione quella dettagliata, da cui potrete anche desumere quelle che sono state le variazioni delle singole voci dei bilanci, tra le quali quella del patrimonio netto. Nell'ambito delle variazioni di periodo del patrimonio netto c'è stata una variazione legata al fair value dei derivati sulle società concessionarie proprio a seguito della chiusura dei contratti di finanziamento. Queste qui purtroppo sono regole di accounting che noi dobbiamo seguire, nel senso non è un disvalore in termini di patrimonio, tant'è che arrivando un po' al punto, da un punto di vista proprio di misurazione dei parametri debito su EBITDA o
patrimonio netto su debito, che sono alla base della misurazione proprio dei parametri per le banche e per i finanziamenti, queste grandezze non vengono prese perché sono grandezze che si muovono con l'andamento dei tassi, però questa è una copertura per avere la garanzia che i flussi delle società di progetto sono blindati perché hanno, diciamo, in qualche modo la certezza del costo del debito, ma sono strutture ordinarie e l'accounting ci porta a dover rilevare nel patrimonio netto come chiaramente effetto non definitivo ma effetto momentaneo questi differenziali. Nello specifico nel trimestre, anche per l'andamento dei tassi, abbiamo avuto una variazione di 30 milioni che probabilmente potrebbe cambiare di segno o addirittura, diciamo, o invertirsi o cambiare o annullarsi nell'arco dei prossimi trimestri. E da un punto di vista, e finisco di rispondere, di misurazione tecnica dei nostri covenant, non si fa riferimento alle variabili del bilancio, ma ci sono un patrimonio netto adjusted, un EBITDA adjusted e una posizione finanziaria, non la netta, ma una posizione finanziaria adjusted. È un pochino articolato, quindi non riuscirei neanche a darvi tutti gli addendi di questo calcolo, però non si fa riferimento al bilancio, agli indicatori del bilancio per misurare il covenant. Spero di aver risposto.
Sempre in riferimento alla generazione di cassa nei prossimi tre anni, le rigiro allora la domanda, prescindendo dalle dismissioni e dall'impatto dei prestiti alle controllate, quale sarà la generazione di cassa media tra 2016 e 2018? Parlo proprio squisitamente solo di cassa operativa, quindi free cash flow al netto delle capex.
Sì, magari ci può aiutare la slide 22, nella quale nel quinquennio, però poi possiamo fare un focus per il triennio, abbiamo un pochino la dinamica della cassa, che come diceva l'ingegner Stinellis abbiamo una significativa produzione di cassa nella parte costruzioni, quello che chiamiamo FFO della construction, e che ha come obiettivo quello di monetizzare il risultato economico della costruzione. Questo come si riesce a fare? Diciamo tramite un contenimento degli investimenti che non eccedano gli ammortamenti, ma prevalentemente tramite il controllo del capitale circolante. Quindi l'obiettivo di ridurre l'incidenza del circolante dal 24% al 20% significa lasciare lo stock di circolante stabile e quindi tutto quello che si genera in termini di revenues diventa cassa, pertanto questo è l'obiettivo. Adesso chiaramente la dinamica è una dinamica di medio termine, per cui noi ci aspettiamo un andamento 2016 che ancora vede uno sforzo, quindi lo stiamo vedendo già nel primo trimestre, a giugno lo confermeremo, per avere poi una dinamica di riallineamento per fine anno anche grazie all'incasso delle disposal da concessioni. Da lì in poi la dinamica dovrebbe essere abbastanza ordinaria, sarà abbastanza ordinaria proprio perché, ritornando a quello che dicevamo prima, i contratti che copriranno oltre il 70% dei ricavi futuri sono contratti che conosciamo bene, di cui abbiamo, diciamo, i cash flow, i budget finanziari, e i contratti che entreranno come nuove opzioni dovranno avere necessariamente delle regole che noi ci siamo imposti, essere regole stringenti da un punto di vista di controllo del circolante.
Francesco Sala, Banca Cross, tre domande. La prima è se potete darci anche, diciamo, dei target più a breve termine, in particolare sul 2016, sia sull'EBIT che sul net debt. La seconda, ho notato nel primo trimestre una crescita del diciamo, debito a lungo termine, mi domandavo se ci fosse stata qualche, diciamo, nuovo financing e che cosa possiamo attenderci nei prossimi trimestri in questo senso, diciamo, sulla trasformazione magari del debito a breve a lungo. E infine sul progetto di Muscat Falls, volevo un attimo avere dettagli in più su quello che è il best case scenario, diciamo, assunto da voi attualmente, cioè se la differenza, diciamo, tra il budget e i costi diciamo, che sono stati effettivamente sostenuti, come è stata considerata, diciamo, nelle vostre assunzioni. Grazie.
Parto dall'ultima, così poi affrontiamo le altre. Sul tema di Muscat Falls ho già detto sostanzialmente come sta la situazione, aggiungo qualche altro elemento. È chiaro che è un progetto che oggi ha un avanzamento del 45%, così io tendo ad allontanarlo, ma va benissimo. È un progetto che sta intorno al 45% di avanzamento, ripeto, elementi ulteriori non ne vorrei dare rispetto a quello che ho già detto poc'anzi, perché c'è una negoziazione in corso e devo dire c'è una collaborazione da parte del cliente a portare a compimento questa negoziazione nel breve periodo. Quello che è stato messo nel nostro bilancio e quindi le nostre cautele sono relative alla sterilizzazione del margine, quindi abbiamo. Ok, grazie. Abbiamo messo un margine uguale a zero, ritengo che sia estremamente cautelativo, viste le basi che noi abbiamo e le nostre ragioni. Non ritengo che ci siano ulteriori preoccupazioni, quindi credo di aver dato una risposta esaustiva sul tema del Canada. Come ho detto, in questa fase, oltretutto quando c'è una negoziazione in corso, credo che ci sia anche un momento di riservatezza. Per quello che riguarda i target del 2016, credo che già dal piano industriale, se vediamo la slide, ci sono un po' le risposte, però insomma 2015-2016, i termini medi, abbiamo dato anche un focus 2016-2018, sia in termini di EBITDA, di core EBIT e di EBIT, però se c'è la necessità di ulteriori informazioni, non appena vi metteremo a disposizione qualche dettaglio.
Sì, direi il primo trimestre può aiutare a capire il tendenziale dell'anno, nel senso in termini sia di crescita dei ricavi che di stabilità dei margini. Per quanto riguarda invece la domanda sulla variazione del indebitamento a lungo, è un fattore puramente tecnico, cioè noi abbiamo finanziato questo assorbimento di circolante tramite il tiraggio di quella che è la linea a lungo termine, che è la RCF, per cui tecnicamente abbiamo tirato una fonte a lungo bilancisticamente classificata nell'ambito di quelle partite, quindi non è stata accensione di nuovo debito ma solamente utilizzo di linee a lungo termine, proprio diciamo adibite ad assorbire questi circolanti parziali di trimestre.
Bonizzoni, che precedevo. Una domanda sul passato che può probabilmente aiutare a inquadrare meglio il futuro. Avete accumulato 0,8 miliardi di capitale investito e quindi di relativo indebitamento nelle concessioni negli ultimi anni. Avete provato a diciamo mettere in piedi questo fondo nel quale poi conferire le concessioni, tentativo che non è andato a buon fine. Cioè, ci potete spiegare meglio che cosa è successo negli ultimi due anni? Cioè, in teoria, per esempio, gli asset turchi, che cubano circa la metà di questi 0,8 miliardi di capitale investito, hanno un ritorno intorno a un 15%, quindi sulla carta avrebbero dovuto trovare un riscontro piuttosto vivace da parte degli interlocutori. Che cosa invece è successo che ha impedito ad oggi la valorizzazione di questi asset e che cosa quindi potrebbe succedere in futuro tale da rendere possibile questa valorizzazione? Quindi la partenza delle opere, piuttosto che questo può essere utile per tutti per cercare di capire che cosa non ha funzionato fino a qui e che cosa dovrebbe iniziare a funzionare in futuro.
Beh, la ringrazio della domanda perché effettivamente questo ci consente di ritornare su un argomento interessante, quindi credo che ci sia bisogno di fare qualche approfondimento. Innanzitutto noi abbiamo iniziato, ricordo pure che io sono in consiglio di amministrazione da un anno e mezzo, e c'è stato chiaramente un input, un commitment da parte del Consiglio di Amministrazione chiaro alla dismissione di questi asset. Inizialmente c'è stata la definizione di questo mezzo che avevamo pensato che fosse idoneo, aveva presentato delle difficoltà e quindi poi abbiamo comunque fatto una programmazione molto dettagliata di una dismissione asset per asset.
Ricordo che sugli asset turchi, nel mentre stavamo facendo questo programma di dismissione, c'è stato un periodo in cui abbiamo avuto un periodo di instabilità politica nel 2015 che riguardava anche il trasferimento degli asset su questo fondo. Adesso questo periodo è passato, quindi anche la dismissione degli asset, che poi noi abbiamo preferito valorizzare per portare a compimento la costruzione, perché sono asset molto importanti e quindi già i ritorni dall'operation li vedrete a breve. Oggi abbiamo una forza nel metterli sul mercato decisamente maggiore, quindi oggi c'è, a parte un lavoro di preparazione per la dismissione di questi asset che non è andato perso anche quando era in previsione il fondo e quindi comunque ci è tornato utile per il proseguimento del programma. Oggi tutti gli asset sono interessati da diversi, chiamiamoli fondi o comunque società che sono interessati a subentrare, e quindi è un programma molto concreto. Comunque, dato che se volete ancora qualche dettaglio, proprio perché il tema è importante, oltre all'amministratore delegato su questa dismissione degli asset, c'è anche il Presidente qui in sala che vuole spendere due parole proprio per darvi una maggiore concretezza.
È già acceso, grazie. No, le rispondo che il povero ingegner Sinelli si è entrato in realtà in corsa su questo progetto. Allora, quello che è avvenuto è questo: noi avevamo ipotizzato, come lei giustamente ha notato, la costituzione di un fondo. La realtà è che poi, facendo un po' di strada, ci siamo resi conto che questo non era lo strumento adatto. Uno, per quanto abbiamo detto all'inizio, perché ci siamo resi conto che la strategia di mantenerci questi asset e andarli a dismettere gradualmente nel tempo non era compatibile con quella che è poi la natura della nostra società. Ci siamo altresì resi conto che andare a spiegare ad una platea di investitori le complessità, ad esempio, di un mercato come quello turco, come lei giustamente ha notato, soprattutto in un momento di incertezza politica, sì, l'avremmo sicuramente fatto, però chissà quando. Quindi devo dire, insomma, c'era una serie di complessità che ci hanno portato poi a rivedere la strategia, ad accantonare l'ipotesi del fondo, invece andare su un processo più snello, più diretto, insomma anche più concreto, direi. A complemento di quello che diceva l'ingegner Stinellis, non è stato tempo perso, perché questo ci ha consentito comunque di preparare tutta la documentazione che oggi è la base per poter fare una valutazione. Quindi oggi qualunque offerente è in grado di arrivare, accedere alla nostra data room in tempi estremamente rapidi, poter fare un'offerta anche vincolante. Quindi comunque c'è stato un lavoro di preparazione. Non so se questo è chiaro su quanto è avvenuto. Pare di sì.
Sì, buongiorno, Mappelli di Equita. Volevo tornare sulla questione dei shareholder loans, giusto per fugare ogni dubbio. Nella slide 19 parlate di 239-240 milioni di investimenti. Volevo capire se dentro i 239 milioni ci sono gli investimenti nei shareholder loans, prima cosa. E secondo, se il target di dismissione di 750 milioni è di fatto quindi un capital employed oppure è l'equity delle concessioni. La prima domanda è questa. E a complemento di questa volevo capire poi quali sono le assunzioni in termini di valorizzazione. Immagino abbiate utilizzato l'equity delle concessioni come proxy per capire il cash in.
Sì, allora confermo che quello di cui abbiamo parlato come dismissione è il capitale investito nelle concessioni, appunto nella doppia forma tecnica dell'equity e dello shareholder loan. L'assunzione alla base di questo piano è che noi abbiamo, diciamo, ipotizzato una cessione al book value, ma chiaramente, diciamo, non abbiamo come base negoziale il book value. Un elemento importante però è il fatto che comunque sia noi nel piano abbiamo messo qualcosa di ragionevole, perché riteniamo, appunto, avendo illustrato il tendenziale di tasso di rendimento di questi asset, che abbia l'equilibrio mix rendimento-rischio tale per cui noi sicuramente staremo diciamo su livelli superiori del book value, ma non ci siamo sentiti di introdurre valutazioni, perché abbiamo capito che forse vale la pena dare concretezza a quelli che sono obiettivi oggettivi e via via poi annunciare gli eventuali upside. Un piccolo passo indietro per quanto riguarda la 4 holding, a differenza degli altri asset di cui parliamo, la 4 holding è stato l'unico asset acquisito dal gruppo come brownfield, cioè non abbiamo fatto noi la costruzione, non abbiamo lanciato noi la gestione dell'asset, quindi su quell'asset noi da un punto di vista di ritorno abbiamo riportato indietro il valore investito, avremo degli oneri legati all'incasso a pronti di questo valore, però è un mondo leggermente diverso rispetto a tutti gli altri asset di cui stiamo parlando, sono asset che abbiamo sviluppato direttamente, sui quali abbiamo potuto introdurre tutti quegli elementi che secondo noi li renderanno appetibili per un mercato, chiaramente rimanendo con i piedi per terra e quindi dandoci quel arco temporale e quella aspettativa di ritorno finanziario ed economico ragionevole, quindi questo che abbiamo illustrato qui sono direi delle soglie da cui partiamo.
E giusto un follow up su questa cosa, visto che partite da un capital employed a fine 2015 di circa 800 milioni, prevedete di cedere 750, ma nel frattempo ci metterete ancora 240 milioni, di fatto ipotizzate di tenervi qualche concessione entro 2020.
In realtà quello che rimarrà come capitale investito finale, quei 400 milioni, sarà frutto di code di concessioni marginali che comunque sia non rientrano nel pacchetto grande di dismissione, ma una parte essenziale saranno quegli ulteriori investimenti opzionali che faremo nella misura in cui avremo la capacità finanziaria di fare, quindi quello è uno scenario compatibile per il fatto che noi, avendo fatto le dismissioni nel piano, avremo la capacità di reinvestire, però ripeto, è un'opzione per ora, non abbiamo preso impegno su quello e intendiamo prenderlo solamente quando avremo la copertura piena finanziaria.
Grazie.
Buongiorno, Bruno Permuti, Banca IMI. È giusto un follow up su questo. Gli investimenti che noi vediamo nel piano relativi alle concessioni tengono conto della graduale dismissione ipotizzata oppure sono investimenti che sono totali relativi al vostro attuale portafoglio di concessioni, quindi in sostanza volevo capire se nell'ipotesi di cessione ci sarà una variazione degli investimenti. In più quei 133 milioni opzionali sono tutti relativi a nuovi progetti non ancora nel vostro portafoglio o anche relativi a qualcosa che è nel vostro portafoglio che magari non è ancora è ancora in una fase iniziale.
Allora, per quello che riguarda i 133 milioni sono opzionali e sono appostati proprio perché comunque le concessioni rimangono un driver del piano industriale, del piano strategico, se solo se la struttura finanziaria ce lo consentirà, quindi era corretto comunque mettere questi 133 milioni di euro per far capire che comunque è una leva su cui noi andremo, manterremo un occhio sul mercato. Tutti gli altri dati contengono, e poi sempre Cauci vi darà qualche dettaglio, chiaramente i proventi dalle dismissioni degli asset attuali, quindi quel programma che vi ho elencato, che vi ho raccontato poc'anzi con i valori dal 2016-2018, 2018-2020, ricadono nella struttura chiaramente del debito, quindi della riduzione significativa del debito in tutte le altre parti. Chiaramente ribadisco che noi con il 2016 e il 2017 abbiamo ancora degli impegni sui progetti che sono in corso di costruzione per le concessioni e vi sono stati evidenziati e li vedete nella slide numero 19, credo che sia proprio quella, la parte residua fino al 2018. Comunque
sì,
confermo
che il piano di investimenti per la parte concessioni che ha la doppia addendo di 239 più 133, i 133 sono opzioni su cui stiamo lavorando, perché noi operiamo quasi come dei developer sulla parte concessioni, quindi noi impostiamo, studiamo, proponiamo dei progetti, però ancora abbiamo la possibilità di o diluirli nel tempo qualora non avessimo la capacità, diciamo, di implementarli velocemente, o addirittura di abbandonarli e riprenderli successivamente. Per quanto riguarda invece la parte degli investimenti, quelli committed, dei 239 milioni, questa è la parte terminale degli investimenti in Turchia. Considerate che questo è un dato al 31 dicembre 2015, quindi è una proiezione anche per il 2016. Noi nell'arco del primo semestre, dei primi 9 mesi, daremo, daremo compimento al piano di investimenti per i 2 asset turchi. Poi quello che rimane come investimenti ulteriori del piano committed sono l'ospedale di Etrik, per la quota, diciamo, che ancora siamo tenuti a sottoscrivere, c'è l'aeroporto di Santiago, c'è la metropolitana 4 qui a Milano, che non abbiamo mai messo nel pacchetto, diciamo, delle concessioni vere, perché è un contratto un po' anomalo, non si può definire una vera concessione come invece lo è la linea 5, e l'ospedale in Cile. Quindi sono tutte iniziative che entrano a far parte del nostro portafoglio o effettivo o potenziale. Nel caso dell'ospedale Felix Bulnes, avendo chiuso il finanziamento la settimana scorsa, lo abbiamo introdotto nel portafoglio effettivo. Nel caso dell'aeroporto di Santiago riteniamo di chiudere il finanziamento entro l'estate, si auspica entro giugno, e quindi lo introdurremo nel portafoglio effettivo a quell'epoca. Tutto il resto è il potenziale gap da colmare che ci aiuterà a coprire quel 25% del triennio che manca rispetto al portafoglio di partenza.
Grazie. Alessandro Tolto da Mediobanca. Io avrei 4 domande. La prima domanda, ritorno sul punto della generazione di cassa del construction. Volevo capire un attimino sulle assunzioni di base, perché un po' nel settore si parla del fatto che, diciamo, la media degli anticipi su contratti, diciamo, è in calo mediamente, quindi volevo capire innanzitutto un pochino come vedete questa percentuale di anticipi sul valore dei progetti per voi attendere, e anche a livello di working capital on sales. Se guardo il piano di 2 anni fa, proiettavate un working capital on sales di circa il 15%, adesso più o meno targettiamo qualcosa intorno al 20%, eppure mi trovo sempre comunque un'idea di generare cassa sul construction, che se guardo un po' il passato è stato un po' un elemento mancante dei vostri numeri. Quindi volevo capire un attimino come basate appunto questi circa 500 milioni di generazione di cassa sul construction. La seconda domanda invece è sul debito, ritorno al punto un po' che si era fatto prima, volevo capire quindi se il 2016 è per voi un livello di picco del debito, e se ho ben capito mi sembra di, tirando appunto le RCF, mi sembra di capire che andrete forse a rinegoziare a questo punto i covenant su questa linea. La terza domanda è sempre sul debito, nel senso avete appunto un target di arrivare a un livello di equilibrio di circa 2 volte, 1,5 volte il debito EBITDA. In realtà nel settore vediamo molte società che hanno un debito vicino appunto a net cash position. Volevo capire un attimino perché ritenete appunto questo un livello adeguato per il settore, per voi, e una domanda collegata a questa è: potreste prevedere nel corso del piano una possibilità di emettere un convertendo nel caso? L'ultima domanda invece è su Etlik. Mi sembra di capire che ci sia la possibilità di valorizzare questa concessione nella fase di construction, nel senso, perché mi sembra di capire che magari la valorizzazione in questo caso non possa essere magari premiante per voi. Grazie.
Devo dire che, come sempre, una sequenza di domande, veramente ci conosciamo da qualche tempo. Parto chiaramente sul tema dell'EBIT vorrei riprendere un attimo la slide che abbiamo proiettato poc'anzi. No, lui si riferiva al valore dei margini, no, non era con gli altri player. Vi raffronto, credo che questa sia la domanda. Comunque no, non era neanche questo, vabbè. Il tema è La rifocalizzazione sugli FC contract a pluralità di elementi, e così come abbiamo fatto da qualche tempo, da qualche mese, vedete le gare che stanno, ci sono state aggiudicate o sono in corso di aggiudicazione, è un percorso che abbiamo iniziato. Infatti negli ultimi 2 o 3 anni abbiamo avuto pochi contratti, anche con l'anticipazione, se si riferiva anche al tema del working capital, che qualche sofferenza ci ha dato. Il piano strategico, rifocalizzando proprio l'attenzione su questi tipi di contratto, vuole superare anche questo tipo di approccio, e noi tutti i contratti che stiamo vedendo sono tutti contratti che prevedono chiaramente un anticipo contrattuale, e qui c'è il telescopio del Cile, c'è il traforo del Brennero. In Cile noi abbiamo un rapporto nell'ambiente minerario, chiaramente con Codelco, che abbiamo avuto altri contratti, sono tutti con anticipo, e quindi è chiaramente una particolare attenzione a questa tipologia di contratti, fa parte proprio della strategia del nostro piano strategico. E il fatto conseguente a questa strategia è anche la stabilizzazione dei margini, però devo dire che sui margini poi abbiamo sempre dimostrato che tali sono stati, quindi noi, sì, poi ci sono stati periodi in cui abbiamo chiaramente dovuto sterilizzare i margini del Canada, e quindi ci hanno creato qualche problema, ma soprattutto nel net profit, perché poi alla fine comunque sia, e comunque anche a livello alto, è stato un sacrificio che abbiamo fatto, però i nostri margini sono stati sempre rispettosi delle previsioni, non abbiamo avuto mai problemi, quindi ci siamo assestati, e oltretutto ci conforta anche il fatto che noi abbiamo visto anche le altre società a livello internazionale, il livello di margini sostanzialmente è quello. Io credo che questa rifocalizzazione continui nella stabilizzazione di quel margine, e le commesse che abbiamo nel nostro portafoglio lavori ci portano a confermare quei margini, quindi abbiamo dei fatti concreti, non è che noi abbiamo un portafoglio lavori che non copre il 2016 o il 2017, quindi la sicurezza sta in quello che oggi già abbiamo in corsa. C'è il tema di Etlik, se ho ben capito la domanda, lei ci sta chiedendo come mai oggi abbiamo deciso di dismettere o stiamo approcciando una dismissione da parte del SPV. Fa parte di uno dei pilastri strategici del piano strategico. Noi vogliamo disinvestire, noi vogliamo realizzare le grandi infrastrutture, vogliamo ridurre l'indebitamento, quindi questi sono gli obiettivi principali, che passano anche per la dismissione. Noi non siamo operatori, noi non facciamo servizi sanitari, il nostro business è quello della costruzione, quindi oggi comunque, dopo aver chiuso il finanziamento, valorizzato del progetto, approvato il progetto, iniziato il cantiere, ci sono tutte le condizioni per poter dismettere la quota che sta nella SPV e mantenere la quota che abbiamo nella construction. Dato che il mercato sta reagendo bene, c'è molto interesse su Etlik, questo è il nostro programma. Poi c'è tutto il tema
dei aggiungerei su questo il discorso che lì noi abbiamo un progetto in cui siamo, diciamo, 50 e 50 con un socio costruttore turco, e appunto, come diceva l'ingegner Stinellis, avendo chiuso il finanziamento a luglio 2015, avendo definito tutte le articolazioni di tipo ingegneristico, di sviluppo del progetto e di tempistica del progetto, in qualche modo abbiamo l'esigenza anche di diminuire lo sforzo finanziario, cioè l'abbiamo individuato come una leva già operativa da ora su cui agire. Avremmo avuto difficoltà ad ipotizzare un ingresso di un investitore più di tipo finanziario in una fase preliminare, perché le variabili in gioco erano ancora troppe. Qui, essendo poi il ritorno dell'investimento derivato da un canone di disponibilità, è uno strumento molto semplice per un investitore da capire. Il rischio di costruzione è tutto attribuito a noi costruttori, e quello sentiamo di potercelo prendere senza senza particolari problemi, perché è il nostro mestiere. Quindi, anche se è ancora un greenfield in fase di costruzione, riteniamo che possa essere di appeal, ma lo riteniamo per il semplice motivo che ci sono state significative manifestazioni di interesse, ci sono state operazioni che hanno riguardato altri progetti in concessione ospedaliera in Turchia, che hanno visto già in questa fase l'ingresso di investitori di natura finanziaria, e quindi riteniamo che possa essere una delle linee da seguire. È chiaro che non pensiamo di uscire completamente, ma di ridurre sostanzialmente la nostra quota del 50% ad una quota che sia più compatibile con le nostre esigenze finanziarie. Per quanto riguarda diciamo il cortocircuito del ragionamento sui covenant e sui ratio, è chiaro che noi abbiamo delle linee, abbiamo una liquidità e abbiamo un'operatività su quelle linee che è di natura ordinaria, quindi l'aver tirato per diciamo, l'esigenza di circolante nei 3 mesi la linea di backup che abbiamo appunto sulla RCF è una forma tecnica ordinaria di utilizzo di quelle linee che ci sono state accordate. Collegando questo al ragionamento diciamo, del parametro dei covenant, che ripeto non è direttamente desumibile dai dati di bilancio, ma va diciamo, costruito secondo la regola, noi chiaramente abbiamo ben presente che stiamo oggi alla vigilia, insomma non alla vigilia, diciamo all'alba di un nuovo periodo di programmazione che guarda caso diciamo, traguarda lo stesso periodo della durata di questa linea RCF come di altre diciamo, linee, e quindi viene naturale interrogarci se il profilo attuale di dinamica finanziaria ipotizzato sul piano sia correttamente allineato con tutte quelle che sono diciamo, gli attivatori del piano, e tra i quali anche il discorso delle linee di credito. Quindi noi oggi stiamo ragionando, stiamo valutando, ci sono dei gruppi di lavoro. Quello che vorremmo dire è che è qualcosa che è partita qualche mese fa, cioè non ci stiamo rendendo conto oggi, varando questo piano, che forse abbiamo l'esigenza di sederci a un tavolo. Il tavolo è aperto da qualche mese, crediamo che ci sia stato anche un cambio di passo, nel senso ci siamo resi completamente disponibili a ragionare, abbiamo dato ampia visibilità, l'amministratore delegato si è messo direttamente in gioco e quindi ci sta supportando in maniera significativa, a noi più di area amministrazione e finanza, nel metterci una faccia su un piano industriale veramente secondo noi credibile, e il piano delle dismissioni è uno di questi elementi che rientra dentro. Quindi poi arrivare a dire se una leva di 2 di debito su EBITDA sia una leva troppo elevata per un settore, torno un attimo al discorso della possibilità di raggiungere una leva tale che addirittura sembrerebbe ancora troppo elevata. Quello che è successo negli ultimi anni, se vi andate a prendere un po' i bilanci del gruppo Astaldi, è stato più che altro una penalizzazione in termini di circolante data dal fatto che noi non abbiamo avuto la possibilità di ricostituire con la normale fonte di autofinanziamento che è l'anticipo contrattuale. Noi avevamo circa tendenzialmente 500-600 milioni di anticipi contrattuali che si andavano via via rinnovando di anno in anno, siamo drasticamente scesi da 600 a 350, adesso il saldo 380 milioni come acconti da committenti, il che significa che se noi facessimo un pro forma di questa situazione la normalizzassimo, perché poi i bilanci di molti competitors che se ne dica diciamo beneficiano di anticipi contrattuali, quindi in quel caso l'affermazione la ritengo corretta, nel senso vediamo una riduzione degli anticipi, noi già l'abbiamo subita e stiamo lavorando per ricostituire un buffer adeguato su questa partita, perché ci aiuta, è un volano ordinario di gestione dei progetti, quindi da questo punto di vista noi riteniamo che al netto di questo fenomeno la produzione di cassa del settore costruzione negli ultimi 5 anni sia stato più che positivo, che l'assorbimento a livello di posizione finanziaria netta sia dovuto ad investimenti che abbiamo fatto, e quindi da oggi in poi stiamo parlando di che cosa arriverà da quegli investimenti. Questo crediamo debba essere il quadro di lettura di quello che abbiamo provato a raccontarvi.
Sì, grazie. No, quindi a questo punto approfitto e faccio 2 domande.
Sì.
Allora, un follow-up, mi scusi, sul tema degli anticipi. Quindi per voi nel piano ritenete che i famosi 380 milioni siano un dato che potete un pochino ricostituire, attendere? visto che comunque tendenzialmente la maggior parte dei competitor, per quello che sento, mi dicono che in realtà si proietta comunque un calo degli anticipi, perché comunque ci sono paesi in difficoltà, aree in difficoltà, e quindi... No, poi invece avevo chiesto un pochino l'eventuale possibilità di valutare magari un convertendo nel corso del piano. Grazie.
Sì. Alla finisco magari gli anticipi, sì, in effetti mancava il completamento. Noi nell'arco del piano, però quando parliamo nell'arco del piano, come vi ho detto prima, illustrando il trimestre, già stiamo operando in quella direzione, contiamo di ricostituire una soglia adeguata di anticipazioni contrattuali, quindi il Brennero, l'osservatorio, l'estensione del contratto della Viciuki Gamata in Cile, andranno naturalmente a ricostituire un livello adeguato di anticipazioni contrattuali, ma non stiamo assolutamente parlando in questo piano di ritornare ai livelli che avevamo di oltre 600-700 milioni di anticipi contrattuali, quindi sposiamo anche noi un pochino quella logica che vede un mercato con meno anticipazione contrattuale, però il dato di fatto è che noi oggi siamo su progetti e quindi stiamo traguardando a breve termine dei progetti che comunque contengono questo elemento. Alessandra, sul discorso del convertendo rispondo io.
Noi abbiamo sostanzialmente già sul mercato bond che scade in parte nel 2019-2020, quindi non riteniamo assolutamente che ci siano altre necessità. Oltretutto, come vi ho accennato prima, siamo, dopo aver rafforzato la nostra struttura finanziaria, andremo a rinegoziare, e comunque questo è il nostro obiettivo a medio termine, anche per il contenimento del costo del debito. Stiamo lavorando anche con questo piano industriale per il miglioramento del nostro rating sul mercato. Io credo che insomma, questa sia un po' la risposta che oggi le posso dare sulla base del nostro piano strategico.
Buongiorno, Giuseppe Marcella di Exam BNP Paribas. Una prima domanda riguardo la percentuale dei vostri ricavi costruzioni al 2015 generata da progetti in cui siete anche parte del business concessioni. Volevo sapere se avete un'idea di come dovrebbe scendere questa percentuale al 2020. Due, se nel vostro business plan e l'analisi dei mercati avete anche ottenuto supporto e validation da parte di società di consulenza esterna per l'analisi top down, a parte chiaramente la vostra conoscenza dei mercati di riferimento. E tre, in realtà è una richiesta più che una domanda, vista l'enfasi che ci sarà sul networking capital, se da qui in avanti potete dare trimestralmente la disclosure dell'ammontare di crediti ceduti pro soluto. Grazie.
Allora, alla prima domanda, per quello che riguarda un po' il passaggio sul tema delle percentuali sul fatturato legati alle concessioni o alla costruzione, abbiamo visto l'evoluzione su questa slide numero 7, le revenue nel 2006 sostanzialmente, ma lasciamo perdere il passato, che erano di 1,1 miliardi, 96% provenivano da contratti quelli tradizionali, quindi da proprio EPC contract, però legati al mercato delle gare, quelle classiche, e quindi al massimo ribasso, per arrivare nel 2015 a 3 miliardi di euro di fatturato, di cui il 53% sono quelli provenienti dagli EPC contract, ma legati alle concessioni, quindi proprio era la spaccatura precisa dei proventi sul fatturato che arrivano dalle concessioni. Il 47% è rimasto il tema legato alla parte degli appalti tradizionali. Nel 2018...
solo un attimo per un chiarimento, chiedo scusa di questo. 53% sono tutte concessioni di cui voi siete parte?
No. Anche altri EPC, sempre nella logica però che vi avevo detto prima. Quindi legati sempre indirettamente a qualche concessionario privato, ma non necessariamente dove noi abbiamo fatto investimenti.
Sì, se può aiutare alla comprensione del fenomeno, chiaramente noi nel 2016 completeremo quelle grosse opere in concessioni che sono sostanzialmente quelle turche, e quindi anche per il 2016 è previsto un contributo significativo di ricavi rivenienti da progetti in cascata di concessioni. Per quanto riguarda l'obiettivo di medio termine, quindi questo 2018 e sempre più nel futuro, noi andremo a sostituire questi tipi di progetti con progetti che via via ci stanno venendo da developer terzi, da concessionari terzi o da clienti privati terzi, e l'esempio, uno degli esempi più significativi è quello della Russia. Noi in Russia non abbiamo investito un euro, pur avendo avuto e avendo tre contratti che sono contratti sviluppati da developer, diciamo, autonomi rispetto a noi, che sono banche, Vansi in un caso. Quindi noi ci siamo molto accreditati su una clientela di tipo diversa, non più tradizionale pubblica, ma di sviluppatori privati di iniziative, settore autostradale e settore idroelettrico prevalentemente. Se dovessimo dire al 2020 qual è la prospettiva, noi nel 2020 come revenues da costruzione legato a concessioni non abbiamo sostanzialmente che code finali di lavori che saranno in completamento e eventualmente una quota, ma marginale a quel punto, di quei pochi investimenti che abbiamo programmati su cui stiamo lavorando, prevalentemente settore idroelettrico in questo caso. Quindi direi che abbiamo completamente trasformato, cioè l'investimento in concessione ci ha in qualche modo aperto un mercato nuovo di clienti autonomi privati rispetto ai budget dello Stato, e questo ci ha consentito poi di fare una propria autonoma linea di business che via via andrà, diciamo, ad assorbire tutta quella parte del 60% che è previsto essere appalti EPC non tradizionali. La seconda non l'ho capita bene, onestamente.
No, si riferiva molto probabilmente, se abbiamo ben interpretato, la valutazione di rischio che facciamo usualmente quando iniziamo delle attività su nuove aree o sui nostri business sulle aree dove siamo presenti.
No, in realtà credo molto più semplice, nel senso, avete avuto supporto di società di consulenza esterna nell'analizzare le prospettive dei diversi mercati del tipo. Bain, McKinsey, BCG vi hanno supportato, o invece, diciamo, le assumption top down sono esclusivamente vostre? Grazie.
Beh, io direi su questo punto, a parte che noi abbiamo una struttura interna oramai consolidata sul discorso del risk management, quindi su tutto quello che è la valutazione del rischio sulle aree dove noi andiamo a lavorare, non abbiamo utilizziamo dei supporti esterni a seconda delle situazioni, ma la valutazione oramai la facciamo dall'interno, non abbiamo una struttura dedicata, e quindi si fa un'analisi delle situazioni paese di volta in volta, quindi non mi ricordo se ci sono particolari consulenti, ma non credo.
Ma no, direi tendenzialmente noi quando ci affacciamo in un mercato potenzialmente nuovo facciamo le solite analisi di rischio anche appoggiandoci a dei provider, però dal momento in cui noi decidiamo di entrare nel paese e cominciamo ad operare significativamente nel paese, nel frattempo saranno passati 2 anni nei quali saremo entrati nel paese, avremo stretto delle alleanze con degli operatori locali e avremo, diciamo, formato un nostro proprio know-how rispetto a quella potenziale opportunità di crescita. Questo è stato il modello che ha sempre contraddistinto Astaldi, lo abbiamo fatto per la Turchia, noi oggi siamo in Turchia impresa italiana tra i turchi, quindi noi in tutti i lavori in Turchia siamo l'unico straniero che aggrega dei grossi player turchi. E questo è possibile solo avendo il tempo giusto di conoscere la cultura e tutti i profili di opportunità e di rischio che le aree via via manifestano. Quindi questo è un po' il modello. Riteniamo di essere abbastanza strutturati internamente, però naturalmente su alcuni aspetti vogliamo anche avere in qualche modo un coverage esterno che ci dia un livello di confidenza adeguato, almeno per partire ad analizzare una nuova opportunità.
Poi c'era un'ulteriore richiesta legata alle cessioni di Prosoluto, ne terremo conto, valuteremo la cosa e accoglieremo la richiesta.
Non so se sono finite le domande in sala e non so se ci sono delle domande dalle persone collegate.
La prima domanda dalla conferenza in inglese è di Daniel Vaughan di JP Morgan. Prego.
Sì, salve.
Mi potete dire qual è la ripartizione delle linee di credito che avete utilizzato nel primo trimestre? Durante la presentazione, tra l'altro, ci avete dato quali sono i dati di liquidità a fine anno. Ecco, ci interesserebbe sapere anche quale potrebbe essere l'evoluzione nel corso dell'anno. La cassa si è ridotta, no? Più o meno al 22% verso la fine dell'anno. Ci potete dire più o meno intanto quante linee di credito avete tirato nel primo trimestre?
Allora, se ho capito bene la domanda è quante linee abbiamo tirato nel corso del primo trimestre rispetto alla liquidità che abbiamo illustrato nella presentazione. La linea di RCF, che sono 500 milioni, risulta tirata per circa 300 milioni circa alla fine del primo trimestre. Questo, ripeto, come abbiamo detto in precedenza, è un qualcosa che sta nella dinamica abbastanza ordinaria dei picchi che abbiamo nel corso dei trimestri. Per quanto riguarda l'assorbimento della cassa pura, vi dico che comunque il dato di dicembre di oltre 600 milioni è stato un dato puntuale particolarmente elevato, che non è mai stato raggiunto in periodi precedenti, quindi è stato un dato anche influenzato dal fatto che abbiamo ricevuto degli incassi molto consistenti nell'ultima parte dell'anno, tant'è che abbiamo fatto un miglioramento rispetto a settembre di oltre 150 milioni, che non abbiamo in qualche modo, non siamo riusciti a immediatamente a girare nell'ambito dell'indebitamento e quindi a comprimere l'utilizzo delle linee. Questo è avvenuto nei primi giorni dell'anno, però poi da lì in poi è cominciato l'andamento, quello tendenziale del primo trimestre, che prevede un assorbimento di cassa. Spero di aver risposto.
Se abbiamo risposto, non ci sono altre domande? Non ci sono. Ok, perfetto. Io vi ringrazio per essere venuti e dovrebbe esserci un rinfresco qua a sinistra, se volete.